una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Tu parlavi di esserti sposato due volte, hai figli?
Sì, due figli, un maschietto e una femminuccia. Il maschietto ha 22 anni, 22 anni a gennaio, e la femminuccia ha 17 anni.
Parlano italiano?
17 anni adesso. Poco, mea culpa.
Poco, dici, sei tanto attaccato all'Italia.
Lo so, infatti mea culpa, dico poco perché loro sono italiani o vogliono essere italiani, vogliono imparare, però lo sai, è una cosa che non sono riuscito a fare, trasmettere l'italiano. Pensa che la prima moglie parlava italiano poi, sono imparato l'italiano, e lei parla italiano.
E i tuoi figli hanno intenzione di imparare o no?
Sì, assolutamente. Ma poi son venuti parecchie volte con me in Italia.
Vabbè, ma se non parlano.
E se non parla, ha ragione pure tu.
Dunque, tu sei molto attaccato all'Italia. Per quanto riguarda la cultura, la musica, com'è la situazione? Perché tu parli soltanto di commercio.
Io parlo di commercio, ma attenzione che il commercio si fa sia con la cultura che con la musica. Quindi non è che parlo di commercio così in generale. Pensa che quando ero in Italia ero un appassionato di libri di filosofia, anche qui, quindi ho studiato. A me piace moltissimo questo, ma sono un po', diciamo così, all'interno sono molto sensibile sulla cultura e la musica dove posso. Quindi per me è importantissimo.
Mi è stato detto che gli italiani frequentano poco il teatro dell'opera, non si vedono ai concerti sinfonici. Sei d'accordo?
Forse hai ragione, io dico forse hai ragione, ma lo sai perché delle volte? Perché d'altronde quelli che partecipano un po' ai teatri sono o la nuovissima generazione o la generazione un po' più, diciamo così, anziana. La maggior parte delle generazioni anziane hanno lavorato moltissimo e non sono state esposte alla cultura diretta come le opere, la bellezza dell'opera, la bellezza di un concerto sinfonico. Mentre le persone che sono socialmente arrivate ad altri livelli vanno e ci vanno moltissimo. Ci vado io? No.
E appunto.
Ci vado poco.
E come mai? Come mai? Bisognerebbe...
Non lo so.
Probabilmente la Camera di Commercio dovrebbe, diciamo così...
Ma abbiamo, io mi ricordo una volta, noi abbiamo per due anni consecutivi sponsorizzato addirittura la Sydney Symphony, quando c'era addirittura il direttore italiano. Abbiamo fatto un contra sponsorizzazione, quindi di riuscire a trovare delle sinergie comuni con Opera Australia.
E l'avete trovate queste sinergie?
Sì, l'abbiamo trovate perché abbiamo fatto degli avvenimenti con loro. No, c'è stata una partecipazione. Lo sai che delle volte uno non ci pensa e lo sai che cos'è secondo me, nel mio caso, è un po' il tempo, perché se tu lavori e poi hai del tempo o lo fai con tua moglie e vai là, ma quando hai bambini che stanno crescendo, tu l'unica cosa che vuoi andare a casa e vedere i tuoi bambini.
Adesso i tuoi bambini sono cresciuti,
adesso
quindi...
Adesso inizia la parte di nurturing, di dare di nuovo all'anima un po' di educazione culturale e sinfonica.
E che cosa è che hai trasmesso e vorresti trasmettere ai tuoi figli, voglio dire, culturalmente?
Purtroppo, come ho sottolineato prima, è mia colpa non avergli imparato l'italiano. Però vorrei veramente... farli andare in Italia a studiare la letteratura, anche la storia d'Italia, per vedere dove l'Italia veramente si posiziona nel contesto delle nazioni internazionali, nel contesto della cultura, perché l'opera è così importante, il Rinascimento, che cos'è il Rinascimento? Perché loro lo dovrebbero vedere dagli occhi di un italiano e non soltanto dagli occhi di uno straniero, questo sì, un mio neo.
Come amministratore delegato della Camera di Commercio avrai anche delle conversazioni, diciamo così, non ufficiali. Cosa dicono dell'Italia i membri della Camera di Commercio?
Guarda, l'Italia è sempre ben voluta e ben amata da tutti quanti. È come una bellissima donna che fa le bizze, però nello stesso tempo oggigiorno si riconosce che l'Italia si trova in una situazione economica povera. Io volevo dire non brillante, ma un po' povera. All'Italia tutti riconoscono, l'Italia ha tantissime capacità, ma non siamo o non riusciamo in questo momento ad esprimerle. Questo è quello che si dice. Quindi c'è un po' di... non si riesce a capire perché non riusciamo veramente a spingere in maniera obiettiva verso alcune linee di guida che dall'esterno sembrano molto semplici. Io quando dico dall'esterno è da altri paesi, soprattutto da paesi anglosassoni, che si vede forse il mondo in maniera diversa che se uno vive in Italia, ma d'altronde in Italia uno vive l'italianità, cioè questo senso di appartenere minuto per minuto alla vita dell'Italia, alla vita quotidiana, alla vita di una famiglia, quindi c'è una mossa e risposta, quindi forse non tanto obiettività, ma non lo so.
Allora adesso veniamo alle donne, quante sono le donne che fanno parte del consiglio d'amministrazione?
In questo momento una.
Una su?
Una su 11.
Come mai?
Perché ne avevamo di più, ma non è questo, ce ne avevamo nel contesto, a un certo punto ne avevamo 3-4, non lo so.
Le avete mandate via?
No, non si mandano via, le donne come sa benissimo non si mandano via, sono le donne che mandano gli uomini via, quindi no, è una cosa così, una di queste cose e cercheremo sempre di più di fare in modo che avremo il consiglio equivalente tra uomo e donna.
Abbiamo di recente avuto la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha voluto anche prendere contatti con delle ditte di costruzione o con delle ditte per avere scambi economici. Tu probabilmente hai partecipato, cosa ne è uscito fuori?
Ma secondo me è uscito fuori una cosa molto importante, che moltissimi italiani in Italia neanche sapevano che delle grandi imprese come la Prismia, ma forse come Impregilo stesso, hanno degli investimenti in Australia di quel livello. Quindi secondo me è uscita una cosa importantissima, che è quella di far riflettere gli italiani stessi che l'Australia non è soltanto un paese dove si vive bene, ma un paese dove si può investire e si può investire anche bene.
Quali contatti hai avuto, quali richieste hai avuto dall'Italia per poter avere un'impresa qui in Australia? Hai avuto dei contatti, delle richieste?
Sì, abbiamo avuto molti. La stessa Impregilo quando è arrivato, non abbiamo parlato con loro, anzi siamo riusciti immediatamente a fargli parlare con i rappresentanti locali del governo, come si dovevano muovere, come non si dovevano muovere, a tutti i livelli, sia a livello di grande impresa che a livello di impresa di famiglia, quali sono i settori migliori, come si dovrebbero muovere, qual è la cosa migliore, cioè acquisire un'impresa locale, fa parte della business community locale, quindi sì, no, abbiamo avuto in tutti questi anni abbiamo avuto molto e ne abbiamo visti molto, abbiamo visto investimenti che purtroppo non sono andati a buon fine, abbiamo visto investimenti che sono andati ad ottimo fine.
Quindi sei soddisfatto del lavoro che hai fatto finora?
Soddisfatto, ma si potrebbe far molto meglio.
Perché dici questo?
Perché se sarei soddisfatto saremmo all'apice, invece non mi sento all'apice, quindi si può fare molto meglio.
C'è un sogno nel cassetto?
Il sogno nel cassetto? Non so se c'è un sogno nel cassetto, ce ne sono tanti sogni nel cassetto. Qual è quello prevalente? Non lo so. Ora, secondo me essere contento è la cosa migliore che esista nella vita, essere contenti in quello che stai facendo. E io, ringraziando il Signore, l'ho detto prima, sono fortunato e sono contento.
Quali sono i prossimi programmi di Nicola Scarré, amministratore delegato della Camera di Commercio di Sydney?
Quali sono i prossimi programmi? Non lo so, abbiamo una strategia personale, strategia camerale, speriamo di portare la Camera di nuovo al numero uno nel mondo, siamo adesso al numero due, ma non soltanto a livello di numeri, ma soprattutto a livello come benchmark, e stiamo riuscendo a far questo. Come Nicola Carré è di fare molto di più per la comunità italiana e per fare molto di più per l'Italia, rafforzare questo legame con l'Australia. Giustamente, come dicevi tu prima, non soltanto a livello commerciale, ma anche a livello culturale, se posso, questo è quello che si vuole. Sai, ci sono tre amori nella vita, secondo me.
Quali sono?
Allora, il primo amore è verso la tua mamma. Il secondo amore è verso la persona, il tuo partner che tu incontri, e il terzo amore è quello della società, dare alla società, se sei contento, quello che tu pensi che la società dovrebbe ricevere da te.
E secondo te cosa dovrebbe ricevere da Nicola Scarré, da Nicola Scarré la società?
Soldi no, perché non ce n'ho tanti. Quello che potremmo dare è la buona volontà per far sì che questa società rimanga a un livello umano molto alto, quindi darai alle persone che necessitano là le possibilità di dar di più verso di loro.
Nicola, prima di chiudere, vorrei chiederti come mai da Nicola sei passato a Nicolas?
È semplice, perché Nicola, sai che qui la chiamano Nicola. E sai, Nicola oggi mi dicevano sempre Miss e Mrs. quando scrivevano, dopo un po' ho detto basta, mi cambio il nome. Quando ho cambiato il passaporto, ho acquisito la cittadinanza australiana, ho detto mi chiamerò Nicholas come nome di Nicola, quindi adesso sono sul passaporto italiano Nicola, sul passaporto australiano Nicholas.
Doppia personalità. Quando sei in Italia come ti senti? Ti senti più
italiano? Mm-hmm. Però ho l'accento anglosassone, sono qua, mi sento australiano italiano con un accento italiano, quindi siamo cittadini del mondo, che mi piace questo anche.
Hai qualche rimpianto?
Non lo so, sai che è una bella domanda. Non credo che ho dei rimpianti. No, non credo. Forse devo spendere più tempo con i bambini.
Se tu dovessi riavvolgere il nastro della tua vita, che cos'è che
non... Spenderei molto più tempo con i miei figli.
Nicola, dunque abbiamo parlato di cultura, di musica. Noi quando concludiamo vogliamo fare da cornice alle interviste con della musica. Ti piace musica classica, musica sinfonica,
sì,
musica leggera?
Classica. Tra i compositori mi piace Bach, mi piace Beethoven, Verdi, piace tutto a me, però questo in particolare.
Quindi vai per la musica sinfonica e operistica.
Sì,
ed ora Nicolas o Nicola?
Nicola.
Allora Nicola, tutti quanti sogniamo, si sa, più o meno, insomma. Tu hai dei sogni ricorrenti, hai degli incubi, come sogni?
Io credo che i sogni siano uno stato d'animo, quindi sai, quando uno è ansioso su qualcuna cosa arrivano gli incubi, altrimenti arrivano i bei sogni. Io credo soltanto una cosa però, che i sogni siano essenziali per vivere bene, che senza i sogni non credo che si possa raggiungere quel benessere, quello stato d'animo, non i sogni in maniera sognare la notte, anche i sogni come gol.
Anche ad occhi aperti?
Sì, soprattutto ad occhi aperti.
Ma quando sogni la notte sogni in bianco e nero o a colori?
Non lo so, a me mi sembra che sia a colori, poi potrebbe essere anche in bianco e nero, non so neanche se parlo il tedesco, l'italiano, il francese.
Ma te li ricordi?
L'inglese. Alcuni me li ricordo, sì.
E ce n'è uno in particolare che ti ricordi o no?
No.
Quindi sogni, ma i sogni svaniscono.
Sì, bisogna mantenere soltanto i sogni ad occhi aperti, che sono i più belli, perché non svaniscono mai. Anzi, se siamo fortunati si avverano.
Nicola, il primo progetto del prossimo anno?
Primo progetto del prossimo anno è migliorare il mio golf.
Questo è personale, insomma?
Sì.
Perché sei una schiappa?
Quasi. Invece di andare avanti vado indietro, faccio come il gambero.
Nicola, abbiamo avuto la prima astronauta italiana in orbita, diciamo, andando nello spazio. A quanto pare gli organi di informazione italiani hanno dato più spazio al calcio che a questo evento che passerà alla storia. Tu che ne pensi di questa donna italiana che è andata nello spazio?
Io penso senza alcun dubbio che è una cosa eccezionale, compiere una cosa così nella tua vita è uno dei quei sogni ad occhi aperti che quando avvengono tu vuoi veramente che non passano mai. Il fatto di avere sport sui giornali, ma non è soltanto in Italia, io credo che questo mondo un po' troppo sia basato sulla profittabilità, è quello che si vende, quindi sai, il fatto che mettere una cosa così in prima pagina o un gol di qualcun altro, forse il giornale vende più avendo una foto di un gol fatto da un noto giocatore di calcio. Peccato, ma purtroppo questo è quello che abbiamo oggi nella società. Per questo dobbiamo in qualche maniera ripristinare i veri valori della società.
Cosa ti auguri per l'Italia il prossimo anno?
Io mi auguro veramente che si esca fuori da questa crisi. Cioè io sono andato l'altra volta in Italia, ultimamente a ottobre, ho visto negli occhi delle persone neanche la disperazione più, io mi auguro che ritorna la voglia di rivivere di nuovo, di avere questo grande sogno che è quello di essere italiano nel mondo e di avere questa grande personalità che è quella di essere solare e nello stesso tempo di fare le cose in maniera efficace, non per niente l'Italia come società non ha nessuna commodity primaria, ma facciamo tutto sul terziario, perché riusciamo a trasformare le qualità che vengono portate da noi, li riusciamo a trasformare attraverso la nostra personalità in qualcosa di eccezionale, come i disegni, come l'ingegneria, come la cucina stessa. Popolo fortunato, ma allo stesso tempo forse io direi sfortunato, perché gli occhi di tutti quanti puntano su di noi e siamo bravi, però abbiamo perso un po' la via. Bisogna assolutamente riprenderla.
Si diceva popolo italiano un popolo di navigatori e di poeti. Ora il popolo italiano che popolo è?
È sempre di navigatori e di poeti, soltanto che hanno smarrito la via.